Se è vero che le parole creano mondi, è altrettanto vero che le parole, quegli stessi mondi, possano distruggerli in un istante. Avviene spesso senza che ce ne accorgiamo. Qualcosa si incrina, qualcosa si frattura, e quella frattura torna a farci male quando meno ce lo aspettiamo, quando cambia il tempo, di solito, o forse, più precisamente, quando cambiamo noi. Di quella notte, a volte, mi riaffiora una delle immagini più potenti che il mio cervello abbia mai fotografato, ed è l'immagine di me che mi accascio sul marciapiede dopo una dinamica che non ricordo, sotto la pressione dell'attacco di panico che sino a quel momento ero riuscita a tenere sotto controllo. Ed è anche l'immagine di Luca che si dirige camminando tutto storto verso Francesca. E poi mi riaffiorano alcune parole che a quelle immagini si sono impresse indelebilmente, e sono parole che hanno tentato e hanno rischiato di distruggere il mio mondo e il mondo di Francesca. Prima che il panico mi abbracciasse totalmente nel suo blu, o forse nel suo nero, ho sentito Luca dire: Sfondare è una miniserie che cerca di ricostruire i fatti che mi sono successi quella notte. Il rapimento, la violenza, la fuga. Ma sfondare è anche quello che è successo dopo. L'elaborazione, la vita che continua, il perdono. E infine, sfondare è quello che è successo prima o poco prima di quell'accadimento. Un ricordo che mi serve per comprendere meglio il senso della ferocia, l'impatto che essa ha avuto sulla mia vita e non solo. Mi chiamo Mattia, nel frattempo ho compiuto 24 anni e nell'ottobre 2019 sono stato sequestrato. Voi state ascoltando Sfondare, la ricostruzione degli eventi per come sono riuscito a ricordarli. Qui non troverete nulla di inventato. La narrazione di quegli eventi sarà realistica, a tratti terribilmente amara. E se avrete voglia, io vi porterò con me. Possiamo cominciare. Le parole di Luca mi arrivano distorte dal passato, come distorti sono i ricordi di quella notte e come distorti, se ci penso in fondo, sono anche molti dei miei ricordi in generale. Ma cerco di ricostruirli, o quantomeno ci provo. Mio nonno ha fatto il muratore nella zona del Cremonese per tanti anni. E io ricordo di quando, da bambino, i miei avevano deciso di ristrutturare la casa al mare e lui, pur non partecipando ai lavori, aveva suggerito l'accortezza che più si era rivelata vincente. Questa parete la sfondiamo, così entra più luce, aveva detto, e noi lo avevamo ascoltato. Mia nonna ha fatto la contadina sulle colline marchigiane e ha sempre dormito su materassi di paglia con sotto un tavolo di legno. Così, quando io e mio fratello da piccoli giocavamo a saltare sul letto, si raccomandava: state attenti, fate piano o si sfonderanno le doghe. Io ho giocato a basket per tanti anni con risultati modesti, tuttavia ricordo che la mia peculiarità era, guarda caso, la difesa. E il fallo di sfondamento nel basket, l'unico tra quelli che vengono fischiati all'attacco e non alla difesa, è quello appunto subito dal difensore, nel momento in cui, fermo immobile, viene buttato a terra dall'attaccante. Ecco, io non credevo che avrei mai potuto temere le parole, e invece, se ci penso bene, ne temo molte da troppo tempo. Così, quello sfondare vuole diventare metaforicamente anche l'andare oltre, vuole forse ambiziosamente essere il taglio di fontana, vuole simbolicamente rappresentare il crollo del muro di Berlino. Sfondare vuole essere la trasformazione della paura delle parole dannose e inutili in parole vantaggiose e utili. Sfondare vuole essere per me lo smettere di avere paura. Mi chiamo Mattia, nel frattempo ho compiuto 24 anni e quella notte, quel verbo, detto con quella violenza, non l'avevo mai sentito. E quel verbo mi era arrivato, tra le tante altre parole, come un'eco lontana, mentre Luca si avvicinava a Francesca e io mi avvicinavo al blu, o forse al nero, del più profondo attacco di panico mai vissuto. Attacco di panico, depressione, separazione, incompiuto, senso. Sono solo alcune delle parole che sto cercando di ripolarizzare. Alcune delle parole chiuse che mi hanno ingabbiato e che hanno rischiato di soffocarmi, come un'edera bellissima ma al tempo stesso letale. E smettendo di aver paura delle parole, rimane solo il loro potere, ingestibilmente affascinante. Quello stesso potere che credevo di aver capito molto tempo fa, grazie ai libri che ho letto, alle righe che ho scritto da sempre, ai corsi che ho seguito. E invece, io. Il potere delle parole, il vero potere delle parole, l'ho capito quella sera e le sere a venire. Sfondare è, e per certi versi rimarrà, una parola spaventosa, un verbo distruttivo se non riuscirò a pronunciarlo. Si ha paura di quello che non si conosce, si ha paura di quello che non si affronta, si ha paura delle parole solo quando non possono venir dette e rimangono a marcire sul fondo dei ricordi. E nelle parole io mi ci sto perdendo, come spesso mi capita. Tuttavia, tengo distante per quanto mi è possibile Francesca da questa narrazione, perché in fondo ognuno ha i propri tempi, ognuno ha le proprie parole da metabolizzare. Ricordo perfettamente quando il giorno dopo il rapimento l'ho incontrata al bar sotto casa sua per fingere di aver già raggiunto una sorta di normalità, per fingere un coraggio che ancora non avevamo e che stavamo provando ad avere. Ricordo la sua faccia struccata e i capelli corti, più corti rispetto alla sera precedente, e ricordo che solo successivamente mi resi conto, quando lei me lo fece notare, che quel taglio di capelli era stato diretta conseguenza di quel verbo diventato da quella notte una parola per lei tabù, diretta conseguenza di quella paura che quella parola potesse creare un mondo disgustoso che avrebbe annientato il suo di mondo, fatto di casa, studio, cinema, azioni semplici e rassicuranti. Perché le narrazioni poco rassicuranti le vorremmo lasciare ai libri, ai film, agli spettacoli teatrali, ma purtroppo, o per fortuna, a volte questo non succede. Mi scuso se fino a qui ho tralasciato la narrazione dei fatti e ho cercato di mettere in fila le riflessioni, ma voglio prendermi il tempo necessario, quello che non mi sono mai potuto o forse voluto concedere. Lascio spazio ai pensieri perché hanno una potenza devastante se non vengono trasformati in suono. Tra le altre cose, mi sono domandato tante volte, dopo quella sera soprattutto, anche il perché. Perché viviamo in una società patriarcale così ottusa, imperfetta e ingiusta? E me lo sono domandato con quel candore che forse mi contraddistingue in alcuni momenti e che non mi fa concepire l'ingiustizia come via possibile di convivenza. Ringrazio i miei genitori per questo e in un certo senso li maledico di non essere riusciti prima a dirmi il mondo non è un posto rassicurante. Con il mondo ci lotti perché la bellezza esiste e esiste l'amore, ma entrambe hanno bisogno di pazienza e tanta, tantissima forza di volontà. Ringrazio i miei genitori e al tempo stesso li maledico per avermi insegnato che il silenzio che ha preceduto la loro separazione è una scelta che non voglio più perpetrare. E poi, tra quelle domande, ce n'è un'altra, una domanda che mi pongo, che mi sono posto e che ancora mi tormenta. E quella domanda è perché ho detto di sì a Luca quando mi ha chiesto se Francesca fosse la mia ragazza. Mi sono da un lato dannato per aver risposto in modo affermativo, perché a posteriori il fatto che lei fosse la mia donna l'aveva resa prima inattaccabile, ma subito dopo leva da usare contro di me. E quando ci ripenso, ripenso a quei capelli tagliati, ripenso agli abbracci che ci siamo scambiati per dirci passerà. Lui non si ricorderà niente, era troppo fatto e troppo ubriaco. Noi riusciremo a farla passare questa situazione, questa brutta avventura, e non ricorderemo niente. E invece non avevamo capito che il trucco era non far passare quello che era successo, non dimenticarlo, ma elaborarlo. L'ho imparato sperimentando sulla mia pelle, cambiando il desiderio di voler vedere la mia famiglia unita di nuovo intorno a un tavolo a mangiare una pizza. L'ho imparato lasciando che alcuni desideri si assiderassero e mutassero in qualcosa di diverso. Non passa, si ricorda, si cresce. Ecco, questo per me significa diventare utile. Parola, non silenzio. Eppure, abbiamo detto che le parole creano mondi, e io non so e non ho mai chiesto a Francesca per quanto tempo io sia rimasto immerso nel mio attacco di panico. So che in quei minuti lei ha agito provando a razionalizzare, provando a placare quella violenza verbale che da potenza rischiava di diventare atto. E so che ci ha provato con tutta la forza che aveva, con tutta la forza che la sua storia personale riusciva a fornirle. E so che alla fine è stato il suo no, ti prego, urlato con una disperazione che non avevo mai sentito prima in vita mia, a riportarmi fuori da quel panico, perché le parole distruggono mondi, è vero, ma le parole soprattutto creano relazioni, agganci e collegamenti, e lavorano a un livello subconscio del quale noi non ci rendiamo nemmeno conto. Tornato alla realtà di quell'assurda e concretissima finzione, ho portato Luca lontano da Francesca e lui mi è stato addosso, questa volta fisicamente, le chiavi della mia macchina strette ancora nel pugno e la felpa rossa. Pericolo. Tuttavia, se devo dire cosa più mi ha ferito quella notte, quale sia stata la cosa più violenta che ho subito, subito dopo quelle parole, è stata di sicuro l'indifferenza. Perché mentre noi ci trovavamo in quella via, in quel buio, sono passati un signore sulla cinquantina che non ha creduto alle parole di Francesca e ha continuato a camminare, e qualche auto che mi ha schivato cambiando corsia, tirando dritto, che non si è fermata. E Francesca ha inseguito quel signore tremando, e io, prima di abbandonarmi al panico, mi ero ritrovato in ginocchio in mezzo alla carreggiata, piangendo e implorando aiuto. Mentre Luca deviava quel traffico scarno urlando: "Questa è la mia zona!" E io mi sono ritrovato con il gelo dell'asfalto che risaliva lungo le rotule e ghiacciava le lacrime di un pianto disperato. Nessuno ci avrebbe soccorso.
Padre, perdonali.
A mente lucida, a posteriori, la mia educazione, il mio modo di vivere ed esplorare il mondo mi hanno fatto pensare che se mi fossi trovato al posto di quel signore o di quegli automobilisti, forse avrei fatto lo stesso. È difficile interagire con cose che non tocchino la nostra cerchia. E io e Francesca eravamo dentro un film e fuori dalla realtà e da qualsiasi cerchia, impossibilitati nel chiamare le forze dell'ordine, trasparenti, due fantasmi in carne, ossa e spavento. E io, in un certo senso, li comprendo e li compatisco. Io comprendo e compatisco la loro paura e il loro terrore. Eppure, ma questo non lo sapremo mai, c'è una parte di me che a posteriori ha pensato che se mi fossi mai trovato al loro posto, non mi sarei mai comportato in quel modo. L'indifferenza uccide perché l'indifferenza è assenso mascherato dal distacco. E compartecipazione travestita da silenzio. Ma in quel momento, con le ginocchia doloranti che sfregavano sul catrame gelido, ho provato rabbia e ho provato sconforto, e non potevo sapere a posteriori cosa avrei pensato. In quel momento ho provato solo, davvero, cosa si prova quando si dice non ho più nessuno al mondo. E io e Francesca lo eravamo, soli al mondo, con Luca in mezzo a noi. Poi è passato un pullman pieno zeppo di gente che si lasciava trasportare da una periferia a un'altra, tornando alle proprie abitazioni, forse con l'ultima corsa della giornata. Gente seduta, gente in piedi, gente anziana e gente più giovane. Li ho visti sfilare a rallentatore, come su un carro di carnevale sul quale non mi avrebbero fatto salire, spettatori non paganti di un film o di un atto teatrale così realistico da sembrare metacinema e metateatro. Io, su quel pullman che pian piano rallentava, si fermava e poi tornava ad accelerare, non sono salito. E mentre lo guardavo farsi sempre più piccolo, procedendo verso le case popolari, mi sono reso conto che non sarebbe arrivato nessun altro. Mi sono reso conto che a quel punto eravamo da soli, eravamo solo in due, io e Luca. Non mi ero accorto, questo me lo racconterà dopo lei, che Francesca era riuscita a salire su quel pullman. Anzi, a voler essere preciso, non lo racconterà a me, ma lo racconterà ai due carabinieri pigri e svogliati che hanno raccolto la nostra deposizione in centrale. E tuttavia, a loro non racconterà, lo farà solo a me, ma molto più tardi, quello che successe in quei minuti di mio attacco di panico. Parlando con lei della mia intenzione di raccontare questa storia, le ho promesso che sarei stato il più delicato possibile. E credetemi, è difficile farlo quando si sta raccontando un episodio violento come quello che è successo a noi. Posso raccontare quanto basta, non indugerò nella paura, non immaginerò come lei si sia sentita. Credo fermamente che la sfera emotiva che Luca ha tentato di distruggere con le sue parole sia qualcosa di cui Francesca si dovrà prendere cura prima o poi. E io le auguro di farlo al meglio e io sarò con lei. Posso raccontare, tuttavia, le sensazioni che io ho provato quando lei mi ha raccontato quello che le è successo. E quello che le è successo è stato il continuare a subire. Luca che faceva leva su quel ricatto morale di presunta superiorità tra sessi, leva sulla debolezza che il patriarcato attribuisce alla donna, intrisa di inferiorità e relegata a santa o puttana da un retaggio culturale cristiano duro a morire. E quella sera Francesca non è stata né santa né puttana, non ha permesso che la forza fisica e la violenza verbale la distruggessero a tal punto da essere paralizzata. Alle parole non sono fortunatamente seguite le azioni, o quantomeno Francesca è riuscita a neutralizzare tutti i tentativi di Luca di andarle addosso. Luca l'ha inseguita intorno alla macchina, ma non è riuscito a compiere il suo insano volere di ferire me tramite lei. E se solo ci ripenso, mi vengono i brividi, perché siamo stati fortunati. Questo sì, lo posso dire, nella sfortuna siamo stati fortunati. Francesca ha resistito, Francesca si è messa in salvo e grazie alle sue parole ha permesso che fossi io a prendermi cura di lei. Il suo urlo di aiuto mi ha rimesso al mondo e ha salvato lei da un mondo di violenza che sarebbe stato difficile da vivere. Sono state le sue parole a risvegliarmi e a mia volta a farmi gridare un no forte per attirare l'attenzione di Luca verso di me. E io, quel no, detto con tanta rabbia, non lo ricordo. Ecco allora che di nuovo torna il potere delle parole, di nuovo torna il tema dei mondi, e io le parole oggi ci tengo a ringraziarle. E ci tengo a ringraziare tuttavia anche qualcosa che potrei definire caso o coincidenza, o come ho detto prima, fortuna. Fortuna che quel pullman è passato quando tutto sembrava essere diventato solo violenza. Dopo il mio attacco di panico, dopo la risalita, di nuovo violenza. Quando sembrava impossibile che la violenza continuasse. Ringrazio perché le parole possono tantissimo, ma a volte non possono tutto, quantomeno forse non nell'immediatezza, e perché a volte, nonostante le parole, la violenza accade, e lo ripeto, noi siamo stati fortunati. Ma racconto questa storia perché proprio tramite parole in quel momento non efficaci per fermare quello che stava succedendo, che è possibile elaborare quella violenza, in un certo senso ripolarizzarla in un racconto altro, in un racconto successivo. Mi ritrovo a quel punto da solo, con la mia intelligenza che vacilla, incredula di fronte a quello che sta succedendo. Luca a quel punto mi urla.
Dammi sti cazzo di soldi o ti spacco la faccia.
E il suo urlo è rimbombato nel vuoto di quella notte, e le mie mani, in automatico, si sono mosse verso il portafoglio e hanno tirato fuori i 20 euro che avevo e glieli hanno consegnati, nella speranza, forse ingenua, che se gli avessi dato i soldi, lui mi avrebbe lasciato andare. Mi avrebbe restituito le chiavi della macchina e tutto sarebbe finito. Ma non gli è bastato. Mi ha guardato e mi ha chiesto se fosse tutto lì. E nella sua voce ho avvertito tracce di disperazione. E poi, a quel punto, entrambi abbiamo capito. Non ci sarebbe stato altro modo di finirla se non combattere. L'uomo non è un animale solitario, non è fatto per essere rinchiuso e non è programmato per sopravvivere a nessun ambiente. L'uomo è un animale che non ha avuto nell'evoluzione nessuna caratteristica specifica per adattarsi ai climi se non la propria intelligenza. E l'alcol e la droga avevano spento l'intelligenza di Luca, e la paura e l'istinto di sopravvivenza avevano spento la mia. Per la prima volta ho provato cosa vuol dire essere solo carne, solo corpo. Ed è a quel punto, mentre realizzavo che sarebbe stato un corpo a corpo, che non ho pensato ad altro se non sopravvivi. Non ho pensato, Francesca chiamerà qualcuno. Non ho pensato, qualcuno arriverà a salvarmi. Ho pensato, salvati. E se qualcuno ci avesse visto? A me e a Luca, in quel preciso momento, avrebbe potuto osservare una scena da film western, ma senza pistole, e fortunatamente senza il coltello che non è mai comparso in quella narrazione. Al suo posto sono comparse ancora una volta le parole che Luca mi ha rivolto, violentissime.
Frocia di merda, domani ti ritrovano morto qui al bordo della strada.
Ha detto. Poi ha preso il telefono e ha fatto una chiamata.
Non ha più niente, scendi che gli spariamo a questo.
E dal fondo della strada, vicino alle case, ho visto apparire una bicicletta. E poi, a pedalate veloci, ho visto un uomo avvicinarsi. Avete ascoltato Sfondare. Una miniserie ideata, scritta e autoprodotta a cura di Mattia Tortelli. Noi ci sentiamo tra una settimana esatta. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi aspetto.